Da Emanuela Campanile è tutto, rimanete sempre su 105 Live.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
E come al solito mi piace fare ordine, per cui oggi chiedo l'aiuto alla professoressa Rossella Aideo, docente di storia politica e diplomatica dell'Asia orientale presso l'Università di Trieste. Buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, partiamo dalla crisi economica globale che sta cambiando una serie di equilibri. Sappiamo benissimo che abbiamo attraversato, superato non solo la guerra fredda, il muro di Berlino, il mondo non è più diviso tra est e ovest, ci sono potenze nuove che stanno correndo alla ribalta, emergendo, India, Cina, che sembrava un po' così il gigante dormiente. E a proposito di Cina, anche questo paese così vasto e forse anche contraddittorio sta cambiando le proprie relazioni diplomatiche ed economiche. Se prima i punti di riferimento erano Europa e Stati Uniti, possiamo dire che dopo la crisi del 2008 in particolare lo siano ugualmente il vecchio il nuovo mondo?
Forse ugualmente no. È chiaro che per la Cina gli Stati Uniti sono sempre una potenza importante, anche perché anche dal punto di vista economico gli Stati Uniti, è vero, sono entrati in crisi, hanno enormi problemi che risolvono molto spesso battendo moneta, no, con una certa tracotanza, però è chiaro che praticamente la maggior parte del commercio mondiale è ancora in dollari. In più gli Stati Uniti sono una potenza politica molto forte per i suoi legami, per quello che riguarda l'immagine degli Stati Uniti e il peso ancora effettivo che gli Stati Uniti hanno. E quindi direi che per quello che riguarda l'Europa poi, la Cina ha sempre guardato, ma soprattutto nell'ultimo decennio ha guardato molto all'Europa, alla storia dell'Unione Europea, cercando di trarne insegnamento anche per diversificare quella che è proprio la diversificare la preponderanza degli Stati Uniti e avere un punto di riferimento diverso.
Quindi mi scusi, depotenziare in qualche modo gli Stati Uniti? Questo intende?
No, intendevo proprio quella di un po' svincolarsi dagli Stati Uniti. Okay. Pensiamo anche alle riserve monetarie, no? La Cina ha cominciato a comprare da tempo anche euro, quindi voglio dire, c'è proprio questo desiderio di differenziare un po' le sue relazioni, ma questo è un processo che risale ad anni fa, insomma.
Certo. Wen Jiabao è stato a New York per prendere parte all'Assemblea annuale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed ha incontrato a porte chiuse, qui la cosa già ci agita, il presidente Obama, con cui ha avuto un confronto sulla questione valutaria. Se dovessimo sentire una notizia simile in televisione, ci aiuti un po' a tradurla.
Non sappiamo, prima di tutto non sappiamo.
Sono rimaste chiuse le porte
e penso appunto che abbiano affrontato anche altri tipi di problemi. Però per quello che riguarda la questione monetaria, noi sappiamo che Washington ha sempre chiesto a Beijing negli ultimi anni di rivalutare la sua moneta, lo yuan, e Beijing è stata molto restia a farlo. Inoltre, e quindi direi questo è il problema centrale. C'è anche da dire che ultimamente si è parlato del fatto che la Cina vuole che lo yuan diventi una moneta di riferimento in Asia orientale, prima di tutto, in modo da controbilanciare la potenza americana e affermarsi ancora di più come paese di centro, no? Il vecchio impero di mezzo nella sua area geografica. E direi che anche questo punto, su questo punto non credo che ci sia stato un come dire, un'approvazione da parte di Beijing e di Wang Jiabao. Certamente, come dico, non possiamo sapere che cosa si sono detti. Si dice anche però che la Cina abbia parlato di ridurre la crescita circa al 7% invece di continuare a correre con due zeri, ma come ripeto, queste sono delle nostre, un po' delle nostre illazioni. È chiaro che la Cina ha nel suo portafoglio, cioè nelle sue riserve valutarie, la maggior parte del debito pubblico americano, che detiene insieme a Giappone e Corea del Sud. Quindi voglio dire, la grande preoccupazione dell'America è quella che la Cina non diversifichi troppo le sue riserve valutarie. Questo è un punto da tenere presente, data la situazione di indebitamento cronico in cui si trovano gli Stati Uniti.
Tra l'altro la Cina non guarda solo, non continua a guardare solo agli Stati Uniti e all'Europa, al nuovo e vecchio continente, ma abbiamo visto che sta da tempo svirgolando verso paesi come l'Africa.
Ma certamente paesi come l'Africa, l'America Latina, ma parliamo già di un processo che è cominciato, cioè il grande le grandi compere della Cina di materie prime in America Latina e in Africa sono anche queste cominciate da tempo. L'Africa poi è quel continente, quello che gli americani chiamano il failed continent, cioè il continente fallito, in cui la Cina sta riempiendo obiettivamente dei vuoti, perché le industrie americane, eccetera, non possono, cioè o occidentali in genere, fanno fatica ad agire in contesti di guerra così pericolosi come ci sono in Africa. E direi che va tenuto presente che già nel 2009 la Cina è diventato il primo partner commerciale dell'Africa, al posto di Washington, che fino a quel momento aveva degli scambi pari a tre volte quelli della Cina in Africa. E a poco la Cina ha riempito i suoi vuoti agendo con il suo soft power, no? E presentandosi come un paese che non ha intenzione di entrare nelle beghe interne o proprio nella politica interna dei paesi africani. Questa che è una regola aurea della diplomazia cinese, quella di non interferire nella politica interna dei paesi con cui viene a contatto, e quindi presentandosi come un competitor effettivo rispetto ai paesi occidentali, perché i governanti africani, che insomma sappiamo che la democrazia in Africa, soprattutto in Africa nera, non è
un concetto relativo, sì.
Esatto, sono ben contenti di avere questi scambi commerciali con la Cina e di avere gli investimenti soprattutto cinesi in cambio di materie prime, investimenti in strade, in case, in ponti e via dicendo, in cambio di materie prime che questi governanti trattano come se fossero non del paese che governano, ma insomma quasi come fossero un bene privato, e proprio perché appunto la Cina non interferisce con quella che è la loro politica. E poi la Cina rappresenta agli occhi dei leader africani quel paese che ha avuto un rapidissimo sviluppo economico con un controllo statale ferreo, certo, con un regime politico autoritario.
Voilà. L'Eldorado della situazione.
Esatto.
Ma se la crisi economica è globale, dovrebbe aver toccato anche la Cina o no?
Ma guardi, la Cina, per le sue interconnessioni con tutto il mondo, certamente viene toccata, dalla crisi economica globale. Ma quello che è importante sottolineare è che la Cina adesso sta cercando di sviluppare il proprio mercato interno, perché fino ad ora in effetti il modello economico era molto sbilanciato sulle esportazioni. È chiaro che se riesce ad avere un mercato interno brisco, florido e vivace, questo come dire, la pone al riparo. Lei immagina, insomma, i cinesi sono 1.300.000.000, ma che non possiamo calcolare, però non possiamo proprio calcolare, dobbiamo calcolare semplicemente quella fascia costiera con le grandi città, che comprenderà 300-400 milioni di individui, tra cui ci sono i più ricchi, fra i più ricchi uomini del mondo.
Tra l'altro, no? Mi pare che ci sia stata un'apertura da parte del governo cinese a un multimiliardario.
Sì,
cioè,
proprio,
questa è una cosa epocale.
È stato inserito,
i soldi
è stato
fanno
inserito
tutto
nel partito, sì, nel certamente. Ma questa è proprio notizia, ha ragione, di poco tempo fa, pochi giorni fa. E questo è perché, diciamo, che il mantra di Deng Xiaoping, arricchirsi è bello, resta, diciamo, al fondo di quella che è la politica economica cinese. Basta che, appunto, rimanga il partito, rimanga il sistema autoritario, non si parli di primavere cinesi o come quelle arabe, eccetera, come dire, rivolte dei gelsomini, e tutto va bene, insomma, la cosa è un po' questa.
Io ringrazio Rossella Ideo, docente di storia politica e diplomatica dell'Asia orientale presso l'Università di Trieste. Grazie per essere stata con noi, per averci dato quindi questo spaccato orientale, chiamiamolo così. Grazie per essere stata con noi. Da Emanuela Campanile è tutto, rimanete sempre su 105 Live.